vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Devi avere stima di te. Ma che diavolo significa? Ne parliamo quest'oggi, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Quante volte ci è stato detto abbi stima di te stesso, abbi stima di te stessa, vogliti bene, abbi un po' di amor proprio, credi in te stesso? E noi restavamo lì a dire, ma cosa, come si fa? Cosa vuol dire? Cosa ci sta dicendo questa persona che mi fa la paternale, mi dice abbi stima di te stesso? Cosa vuol dire? Da dove si trae l'energia? Ancora meglio, come faccio ad avere stima di me stesso se mi pare che tutto vada storto, che io non stia raggiungendo gli obiettivi, che stia fallendo in quello che sto cercando di fare, nello studio, la relazione, il lavoro, insomma non è facile. Come si evita poi, una volta che uno magari riesce a capire, come si evita di tramutare quella cosa in tracotanza? Ma soprattutto, come si mantiene stima di sé anche di fronte al fallimento, anche di fronte ai saliscendi della vita, anche di fronte all'emotività, anche di fronte all'alternarsi di fortune e sfortune? Ragazzi, è un casino e oggi cerchiamo di districarlo per bene. Ma intanto, grazie per l'accoglienza in questi giorni per il nostro non ritorno su YouTube. Questo peraltro è il primo Daily Cogito live nella storia di YouTube ed è anche la prima volta che si sente la sigla di Daily Cogito su YouTube in live, che è una cosa un po' emozionante. Mi sembra di tornare al 2020, mi sembra di tornare a un mondo che sembra scomparso, quello pre-pandemico, quando ancora facevo le live su YouTube. Ve lo ricordate? YouTube faceva schifo, era impossibile fare le live, poi è arrivato Twitch e poi YouTube si è quasi rimesso in pari. E adesso la vostra accoglienza è incredibile, perché in poco più di 3 live abbiamo raggiunto 400 abbonati, ragazzi, e abbiamo fatto una live seguendo il discorso di Draghi, che adesso, se volete, è seguibile da chi è abbonato al canale YouTube, in cui abbiamo raggiunto 5.000 spettatori. 5.000 spettatori alle 9.30 del mattino. Incredibile. Quindi grazie. Ci aspetta una grande avventura, che è sempre la stessa avventura, ma in un luogo diverso e al tempo stesso familiare. E quindi, di nuovo, se volete abbonarvi al canale, c'è il tastino lì, ci sono vari livelli, nei prossimi giorni spiegherò anche come sono diversificati questi livelli. È il nostro modo per mantenere alta la qualità della trasmissione, insomma anche la quantità di contenuti. In questi giorni poi feed è in vacanza, a parte qualche trasmissione, però a settembre vi ribadisco che tutte le rubriche di Daily Cogito, quindi feed, Daily Cogito, le monografiche, le cogitate, saranno in live streaming qui su YouTube. E non vedo l'ora di partire con questa nuova antica avventura. Grazie di nuovo per l'accoglienza, siete fantastici, ma non avevo dubbi con questa community di cacciatori di zombie. Prima di lanciarci nella disquisizione odierna, ringraziamento allo sponsor di oggi, Cambly. Sì, perché vedete, insomma, voglio dire, gli abbonamenti sono importantissimi e tutto quanto, però poi i nostri partner ci permettono di arricchire ulteriormente la nostra offerta culturale, appunto con Cambly. Perché sapete quanto è importante in un'epoca come questa imparare bene le lingue, saper essere poliglotti, e fra le parole e le lingue che bisogna imparare a padroneggiare c'è sicuramente l'inglese. E in Italia siamo un fanalino di coda, perché l'inglese qui veramente è insegnato male, è imparato peggio, è mantenuto per niente, e quindi Cambly ti permette di colmare una lacuna. E se per esempio sei uno studente che vuole fare un viaggio di studio, di lavoro in qualche paese anglosassone, oppure sei un universitario che si è laureato in una materia magari molto scientifica, specifica, e ha un colloquio di lavoro per una multinazionale che parla inglese, perché è in Canada o in UK, Cambly ti dà l'opportunità di imparare l'inglese nel settore di specificità che ricerchi. Quindi, per esempio, un ingegnere chimico può su Cambly trovare l'insegnante madrelingua inglese in quel campo che lo formerà proprio con quel linguaggio tecnico. Come? Beh, direttamente dallo smartphone oppure dal computer con delle video call face to face, one to one, in cui parlare e ancora parlare, sbagliando, rimettendo a posto gli errori, correggendo le storture, migliorando la pronuncia. Cambly è uno strumento eccezionale perché ti fa imparare l'inglese nell'unico modo in cui è possibile farlo, senza viaggiare in giro per il mondo, cioè parlandolo, senza cercare scorciatoie, scappatoie. No, lo parli, e se non lo parli, cazzo, parlalo meglio. Grazie a Cambly noi, insomma, manteniamo questa community di anglofoni wannabe, e con il nostro codice sconto che trovi in descrizione o in chat scrivendo comando Cambly, potrai avere accesso a due vantaggi esclusivi. In primo luogo, 10 minuti gratis sull'applicazione. 10 minuti gratis. Se non li usi, mannaggia te, vai, prova, testa con mano, anzi con lingua, Cambly, e quando poi sarai convinto che effettivamente sia l'applicazione per te, potrai usare il secondo vantaggio, cioè 50% di sconto sul piano annuale. Fra un anno guarderai indietro e dirai: luckily I listened to Rick Dufour, e andrà tutto bene così. Ma adesso direi che ci siamo, grazie Cambly, grazie a chi sfrutterà l'opportunità, e torniamo alla nostra trasmissione. C'è un grave errore che si compie quando si parla di stima di sé, e ha a che fare sia con la filosofia che con la psicologia. Vedete, noi spesso pensiamo pregiudizialmente che la stima di sé, la stima di quello che uno è, e adesso cercheremo di capire di cosa si tratta, vada conquistata grazie a una serie di step. E questo è un errore, è un grave errore che poi vedremo in che modo si va a, diciamo così, togliere di mezzo. Dall'altra parte pensiamo che la stima di sé sia la conseguenza del soddisfacimento di altri bisogni. E questo è l'errore numero due, ancora più grave. Cadere in questi errori significa perdere la stima, perdere il rispetto di sé che ogni essere pensante dovrebbe nutrire nei propri confronti. E allora, che cosa intendiamo con stima di sé? Beh, non potevo che scegliere una bellissima espressione di Viktor Frankl, grande psicologo e terapeuta del Novecento, l'inventore della logoterapia, a cui dedicheremo una monografica domani sera, per chi sta ascoltando in differita questa sera, cioè giovedì 21 luglio alle ore 21. Su YouTube, monografica su Viktor Frankl, uno degli autori più importanti per la mia formazione. Sapete quanto in questi ultimi due anni io l'abbia citato. È veramente un grande autore. E a un certo punto, parlando di che cosa significa stima di sé, dice: l'essere indispensabile e insostituibile, tipici di ogni individuo, fanno apparire nella giusta misura, non appena affiorano nella coscienza, la responsabilità che un uomo ha della sua vita, lo incitano a continuare a vivere. Un uomo pienamente consapevole di questa responsabilità nei confronti dell'opera che l'attende o della persona che lo ama e che lo aspetta, non potrà mai gettar via la sua esistenza. Egli sa bene il perché della sua vita e quindi saprà sopportare quasi tutti i come. Questo è una bellissima citazione tratta da L'uomo in cerca di senso, uno psicologo nei lager. Testo abissale, angosciante, pieno di significato, di cui parleremo molto nella live di domani. Ecco, partiamo da queste righe. Stima di sé significa, parafrasando quello che scrive Frankl, nutrire amor proprio, consapevolezza di sé, a prescindere dalle condizioni esterne. Questo è il primo passo fondamentale, a prescindere da condizioni esterne. Significa dare direzione alla propria vita grazie a una spinta endogena e non esogena, cioè a qualcosa che deriva dall'interno, non che mi arriva dall'esterno. Qualcosa che ha a che fare con la volontà, non con le condizioni. Significa, seguendo sempre Frankl, prendersi il rischio, la parola rischio è fondamentale, di incarnare la propria vita, cioè di essere veramente se stessi, con tutte le conseguenze che ciò comporta. E le conseguenze portano infatti rischio, ma senza quel rischio lì non c'è amor proprio, non c'è stima di sé. Ora, Viktor Frankl, sempre in quest'opera e anche nell'altra opera di cui parleremo molto domani, cioè Il pericolo di una vita senza senso, dice che la famosa piramide di Maslow, vi ricordate qual è la piramide di Maslow? È la piramide dei bisogni psicologici, è proprio una piramide in cui alla base Maslow negli anni 40, quindi prima di Frankl, mette i bisogni primari, sfamarsi, soddisfare i bisogni più essenziali, e poi ci sono i bisogni simbolici, e poi fino ad arrivare all'autorealizzazione. Ecco, Frankl dice che quella piramide di Maslow, su cui tanto si è scritto e tanto si è discusso, è fondamentalmente una piramide che andrebbe rovesciata, o meglio, la cui punta in realtà sta alla base. Ora, la piramide di Maslow serve per dire una cosa essenziale, per dire che se tu vuoi raggiungere l'autorealizzazione e la stima di te, devi aver soddisfatto in modo almeno minimale e basilare i bisogni primari, e quindi appunto esserti sfamato, poter avere una vita che non è sempre in pericolo, che non è sempre preda della casualità, della ferocia, via dicendo, quindi avere un minimo di sicurezza. E quindi questo ti permette di appoggiare su basi solide e poi avere la tua autostima, poter dare un significato alla tua vita, dedicarti alla coltivazione spirituale di te, queste cose qua. Ecco, alla base ci sono quindi quelli che Maslow definisce i bisogni fisiologici, quelli proprio corporei, poi ci sono le sicurezze, poi ci sono le appartenenze, il fatto di riconoscersi in un gruppo, in un ideale, via dicendo, e solo in cima ci sono la stima, l'autostima e l'autorealizzazione, che sono quindi la punta della piramide. Per Frankl questa gerarchia è insensata, è proprio a rovescio. Infatti, quello che dice Frankl nelle sue opere, che per me è stato illuminante nel corso della mia vita, è che la stima di sé e l'autorealizzazione sono in realtà condizioni e non conseguenze. Sembra controintuitivo, perché qualcuno dice, ma no, la stima di me ce l'ho se sto bene, se ho condizioni esterne favorevoli, se... E Frankl cerca di rovesciare questa cosa, dice no, non è così. Lui infatti prende l'esempio dei lager. Ovviamente Frankl è stato ad Auschwitz, è stato deportato dai nazisti perché era un ebreo, e lui dice, nei lager la capacità di amare se stessi, da parte dei prigionieri ovviamente, non era un lusso. Non era un lusso che solo dopo aver soddisfatto i propri bisogni primari uno poteva permettersi. Amare se stesso, in quella condizione di disumanità, era la condizione della sopravvivenza. Cioè, l'esempio estremo della sofferenza permette a Frankl di dire: Maslow si sbaglia, quella piramide è sbagliata, è storta. Perché se davvero fosse così, allora significherebbe che tutti coloro che sono sopravvissuti ai lager e che sono riusciti a ricostruirsi una vita, o quel tempo è totalmente dimenticato ed è un'eccezione che non si può assolutamente comprendere, oppure c'è qualcosa che non va. Perché coloro che sono sopravvissuti e sono venuti fuori migliori da quell'esperienza terrificante, come Frankl dice di sé, in realtà è perché sono riusciti a nutrire l'amor proprio, sono riusciti ad avere stima della propria umanità, a aggrapparsi alla propria dignità di esseri umani, anche al venir meno delle condizioni fisiologiche, sociali, più basilari. Riuscire a mantenere l'amor proprio e a crescere la propria stima, l'autostima, laddove ti vengono meno il cibo necessario, la sicurezza della tua incolumità, le relazioni primarie, quello dimostra che alla base di quella piramide deve esserci proprio quell'autorealizzazione che però Maslow mette in cima. E non è un caso, se vogliamo proprio speculare un po', che spesso persone le quali vivono condizioni di ricchezza materiale, anche esagerata, o comunque fortune che tutti quanti guardiamo quasi con invidia, finiscono per perdere tutto o per autodistruggere se stesse in quelle condizioni di fortuna, perché mancanti proprio di quell'elemento, della stima di sé, che è condizione di sopravvivenza e non lusso personale. La punta di Maslow in realtà è la base, perché la stima di sé permette alle condizioni esterne di trovare un significato che altrimenti non si potrebbe trovare. E adesso cercherò di specificare questo. Ma prima il lato della filosofia. La filosofia ripete da millenni questa cosa qua. Se noi leggiamo i grandi filosofi del passato, da Eraclito a Seneca, Epitteto, questo è un punto essenziale. L'amor proprio non è un optional, non è un lusso che uno conquista, ma una cosa che devi decidere di avere. Epitteto, nelle sue bellissime lezioni con i suoi allievi che pendono dalle sue labbra, a un certo punto si sente fare questa domanda. Epitteto, hai vita facile a dire che in realtà bisogna resistere ai dardi del destino con stoica resistenza, è tutto bello. Però poi, che succede se, per esempio, un despota prende il potere e decide che tu per qualche motivo non vai bene, si inventa una balla del tipo che tu hai mentito, hai fatto un delitto che non hai commesso, ti convoca e decide di decapitarti. Dici, cazzo, quello è effettivamente un venir meno delle condizioni fisiologiche. Senza testa è difficile poi avere autostima. Ed Epitteto dà una risposta disarmante. A questo suo allievo dice, beh, ma io a questo sovrano direi tagliami pure la testa, perché non potrai togliermi mai comunque la dignità di sapere che io ho sempre agito rettamente. Certo, Epitteto esagera, non è bene andare da un sovrano e dire vabbè, tagliami la testa, va bene così, ok. Però il punto essenziale è che anche al venir meno delle condizioni più basilari della propria sopravvivenza fisiologica, non può mancare all'individuo la stima di sé e la consapevolezza di aver agito sempre in coscienza.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
E questo è un insegnamento importante. Capiremo dopo perché. Ma ci ricorda, prima di tutto, che, volenti o nolenti, siamo creature simboliche. E la funzione di simboli e storie, di cui continuamente ci circondiamo, è quella di dare indirizzo e significato a tutto quello che facciamo. Ed ecco allora che cos'è quell'autostima. È la capacità di imbrigliare in una direzione di senso tutto quello che mi capita, tutto. Tanto le cose buone, mi arrivano soldi, mi arriva fortuna, una grande relazione, una bella famiglia, sia le cose brutte, un despota che mi vuole decapitare, un regime nazista che mi vuole deportare, una sfortuna lavorativa, un infortunio. Se io ho quell'energia che viene denominata in questo Daily Cogito stima di sé, amor proprio, autorealizzazione, allora riuscirò a dare un significato a queste cose. E questo lo si fa attraverso i simboli e le storie. La stima di sé è una storia. Quella che Epitteto racconta al suo allievo è una storia. Epitteto non è mai stato convocato da un sovrano che voleva tagliare la testa. Quindi è un'ipotesi narrativa. Ma quella storia è un simbolo che spinge l'individuo a non far dipendere l'amor proprio dalle condizioni esterne. Ecco, non potrà venirmi tolta la dignità dalla tua decisione di trucidarmi, soprattutto quando mi trucidi per cose che sono inventate, e quindi fallo. Non potrai togliermi. Tu sei una condizione esterna che non può mettere in difficoltà il fatto che io ho consapevolezza di me, ho stima di me. Allo stesso modo, questa storia che fonda quella che per Epitteto era la sua autostima, la stima di sé, non può venir cambiata, perché è la sua stessa logica che lo porta a pensare in quel modo lì. Quella storia non può venirmi tolta dai cambiamenti che mi circondano, ma deve resistere anche di fronte alle sventure. E nella filosofia possiamo fare un sacco di esempi. Socrate, che di fronte all'assemblea ateniese, che lo condanna a morte mentendo, dicendo che Socrate aveva offeso le divinità, che Socrate aveva traviato le menti dei giovani, Socrate dice, se questa è la decisione, chi sono io per sottrarmi? Tanto io queste cose non le ho fatte. Nessuno mi spoglierà della mia dignità facendomi fuggire. Gli amici di Socrate dicono, Socrate, guarda che in realtà è tutta una farsa, puoi tranquillamente andartene, puoi scappare, darti alla macchia. E Socrate dice, parafrasandolo, perché dovrei venir meno alla mia dignità di cittadino ateniese quando le accuse che mi sono mosse sono fasulle e io non ho fatto le cose che mi si imputano. Ed è una cosa molto difficile. La stessa cosa possiamo dire di Seneca. Seneca, di fronte alle accuse di Nerone, accetta la condanna. Accetta la condanna di buon grado e dice: io non voglio ribellarmi, mostrarmi pauroso, angosciato, perché le accuse che mi si fanno sono menzogne. E quindi la mia dignità non può venire scalfita da menzogne, perché io ho una stima di me, ho un amor proprio che non può venire scalfito dai capricci degli altri. Se ci pensate bene, questo è il vero significato di dignità. Dignità che non ha a che fare con quella cosa distorta che adesso viene spacciata dalla politica. Dignità è una cosa che ogni essere umano ha in sé, ma che viene persa quando la facciamo dipendere da condizioni esteriori a noi. La dignità è quel senso che io posso dare alla mia vita al netto delle condizioni esterne. La perdiamo quando lasciamo che le condizioni esterne giochino con la nostra dignità, ci sottraggano quell'autostima che ognuno di noi in cuor proprio dovrebbe mantenere e nutrire. Questa è la dignità. Oh, il decreto dignità o roba del genere, non c'entra un cazzo, ok? Dignità è questa cosa qua. Io sono qualcosa che resiste anche quando le condizioni esterne vorrebbero vedermi distrutto. Ecco che cos'è la stima di sé. È la decisione di amarmi a prescindere dalle condizioni esterne, nella consapevolezza che questa decisione mi darà maggior forza anche nel tentativo di migliorare quelle condizioni. La punta di Maslow diventa la base. La stima, l'autostima diventa ciò che mi permette di migliorare le condizioni intorno a me che soddisfano i miei bisogni primari. Il lato simbolico dell'esistenza, le storie che mi racconto per resistere alle condizioni esterne, sono ciò che mi permette di migliorare le condizioni esterne. Le condizioni esterne dipendono dalla mia autostima, non il contrario. Il compito di questo, di questo aspetto, di questa dignità in passato e per molti ancora oggi, era affidato alla religione. Pensateci un secondo, qual è il grande trionfo della religione? La religione è riuscita a fornire motivi di autostima agli individui che erano esteriori agli individui, ma che venivano anche percepiti come interiori. Cristo vive in te, Allah è dentro di te. Sono condizioni che sono esteriori, perché sono narrazioni date da qualcun altro, eppure che sentiamo interiori. Sei il figlio di Dio, sei l'apice della creazione, hai un'anima immortale, quindi devi amarti. Devi amarti perché Dio ti ama. È un gioco interessante psicologicamente quello delle religioni rivelate, le monoteiste, cosa che non c'era nelle religioni pagane precedenti, era un'altra cosa. Le religioni monoteistiche inventano questo concetto. Il concetto del fatto che l'essere umano ha bisogno di mettere l'autostima alla base del resto. Tutti quanti l'hanno riconosciuto questo, gli uomini di potere, ed è per questo che forniscono storie e propaganda alle persone, perché se tu dai un significato alle persone, loro agiscono nei confronti delle condizioni esterne, non il contrario. E quindi tu fornisci questa storia dà al tempo stesso all'essere umano, all'individuo, un motivo di autostima che comunque arriva dall'esterno, ma viene percepito come interiore. Dio ti ama, è dentro di te, tu sei suo figlio. Questa è una storia potentissima che ancora oggi tantissimi usano per trovare quell'autostima, per trovare quella consapevolezza. E il motivo per cui molti si aggrappano alla religione è che hanno bisogno di una storia, ma non riescono ad autoprodurre quella storia, come Epitteto, e quindi devono aggrapparsi a una storia esterna. Ovviamente mi sembra superfluo, essendo una storia esterna potrà essere distorta. Se noi ci aggrappiamo a una storia fornita da qualcun altro, potremmo essere manipolati, il motivo per cui poi la religione scade nel fondamentalismo, scade in atti inaccettabili, nella violenza, con grandissima facilità. La miglior strada, infatti, indicata dagli Epitteto, dai Frankl, dai Seneca, è far sì che la storia che mi permette, il simbolo, la simbologia che mi permette di trovare quell'amor proprio, arrivi dal mio interno, che sia una condizione endogena, qualcosa di autoprodotto. E ne abbiamo viste tantissime negli ultimi secoli. Pensate alla narrazione della libertà. Sono libero, io mi sento libero. Ed è una cosa che posso riconoscere soggettivamente. Sono in possesso della mia vita. E questo mi fornisce l'elemento di autostima. La narrazione della selezione, fornita in questo caso dalla scienza, per esempio. Beh, mi viene in mente quella bellissima pagina di Richard Dawkins nell'Arcobaleno della vita, dove dice, quando parla della morte, dice noi ci angosciamo davanti alla morte, ma in realtà dovremmo essere contenti di poter morire, perché significa che siamo nati. E il fatto di essere nati è un'improbabilità incredibile, perché pensa a tutti i possibili codici genetici, e proprio il tuo è emerso. Anche questa è una storia, anche questa è una serie di simbologie che vengono messe insieme per fornire una spinta a dire cavolo, io mi amo, io mi voglio, io mi stimo in quanto sono quello che sono, non in quanto condizione esteriore che mi permette di avere stima. Oppure, ne abbiamo parlato ieri con Luca Perri, la narrazione della curiosità. L'umanità è l'universo che si guarda. E quindi possiamo fare un sacco di citazioni, lo spirito hegeliano che si autoconosce, di cui io sono una particella incredibile, anche questo può essere una storia che io posso sentire dentro di me e che posso dire, ah, vedi, perché mi devo voler bene? Sono tutte però storie che poi possono anche venire dall'esterno e quindi possono essere manipolate, via dicendo. Infatti, tutte le narrazioni religiose, quello che ho appena citato, ognuno si sceglie quella più corrispondente al sé, però tutte le narrazioni sono transitorie, finché non sono sorrette dall'apodittica decisione di stimare me stesso. Apodittica, cioè che non si basa su niente. Ecco, è questa la grande difficoltà che ha a che fare con la stima di sé. Io devo decidere di amarmi, devo decidere di avere stima di me. E quella roba non può basarsi su nulla se non sul fatto che io, da solo, di fronte a me stesso, dico, sono una bella roba, è bello essere me stesso, sono io, ho stima di quello che sono. Adesso cerchiamo di declinarla anche questa cosa, però il punto è che questa decisione apodittica, illogica, irrazionale, uno slancio che non ha ragioni, questa decisione dà corpo alle narrazioni. Se la narrazione della libertà, sono libero e posseggo me stesso, o quella della selezione, o anche quella religiosa, sono figlio di Dio, se queste narrazioni possono funzionare e resistere ai dardi del destino, è solo e soltanto perché a un certo punto abbiamo deciso di avere stima di noi stessi. È l'irrazionale che sta al fondo della nostra individualità e che viene prima di qualsiasi cosa. Io mi stimo, io ho autostima, io accetto la mia dignità. E questa decisione dà corpo a quelle narrazioni, così come dà significato alle condizioni esterne, perché quella decisione apodittica è la condizione affinché le ricchezze non mi distruggano, non mi schiaccino. Come diceva Seneca, di nuovo, la cui opera è tutta basata su questo concetto dell'autostima, io posso usare le ricchezze a mio vantaggio, senza che dalle ricchezze dipenda la mia felicità, perché le ricchezze possono sparire, solo se io mi amo, se io ho stima di quello che sono, se io decido che io sono questa cosa qua e l'accetto fino in fondo, con tutti i miei difetti, tutti i miei pregi, quello che sono da ogni punto di vista. Questa è l'autostima. Allora, se io raggiungo questa e prendo questa decisione apodittica, irrazionale, a cui qualcuno dirà adesso, ma che ragioni ho di amare? Non ci sono le ragioni. E quello è il punto essenziale. È uno slancio in avanti. Decidi di farlo. Stop. Se lo fai, allora, secondo Seneca, le ricchezze diventeranno alleate della tua vita. Così come la povertà non diventerà un elemento che ti disintegrerà umanamente, che ti porterà a non volere più nulla, anzi, ti permetterà di desiderare di uscire da quella condizione. E così le relazioni. Se raggiungiamo questa decisione, le relazioni non saranno più qualcosa che usiamo per colmare la fatica di stare con noi stessi. Quante volte ci capita di riflettere negli altri l'odio che proviamo per noi stessi? Quanto ci circondiamo di persone che riflettono i nostri difetti, di cui accusare loro? E invece no. Le relazioni a quel punto diventano relazioni edificanti, che ti accrescono, relazioni che ti scelgono e che tu scegli in base a quello che sei. Perché non hai bisogno di colmare un abisso con gli altri. L'abisso c'è, lo hai accettato, ami persino quello, va bene. Ti slanci nei confronti degli altri perché sei curioso, interessato. Le fortune non saranno le condizioni, ma le conseguenze di quella decisione. Ma è una decisione. E quella decisione di volersi bene, di avere stima di sé, non si basa su nulla, perché è la base di tutto. Perché è proprio un modo, un atteggiamento di affrontare la quotidianità, l'esistenza. Non è una cosa che ti arriva dall'esterno, è una cosa che è endogena ed è la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per trarre il meglio dall'occasione che la nostra vita rappresenta. Dico necessaria, ma non sufficiente, perché non basta avere stima di sé. Ovviamente, dalla stima che decido di avere per me stesso, traggo relazioni proficue, tento progetti di lavoro che mi soddisfano, cerco anche di adeguarmi al mondo e in questo modo trarre delle ricchezze che mi permettono di stare bene. Certamente, ma quelle sono le conseguenze. Senza quella condizione, le ricchezze, le fortune, le relazioni, così come le sfortune, gli inciampi, mi getteranno sempre nella miseria più totale, in qualunque caso. Io ricordo perfettamente il momento della mia decisione. Cioè io me lo ricordo il momento in cui mi sono detto mi sono rotto il cazzo di odiarmi, voglio smettere di remare contro me stesso. E quella decisione è avvenuta nel 2014. 2014, quando io avevo mollato il mio lavoro precedente ed era un anno abbondante che stavo semi disoccupato e avevo passato dei mesi senza sapere un cazzo di quello che avrei fatto. E mi ero quasi autodistrutto mentalmente in quel periodo. Ho toccato il fondo. E io ricordo questo momento che appena sono riuscito a pubblicare con un editore molto minore, il primo romanzo, I pianeti impossibili, io in una sera, fermo, mi sono detto, ma basta farmi del male, cioè basta martellarmi i coglioni, basta. E lì ho preso una decisione che così, tac, da un momento all'altro cambia tutto. Perché poi devi abituarti a quella decisione, devi saperla applicare, ma c'è una decisione. A un certo punto dici, io sono qua, io adesso sto odiandomi, non mi accetto, vorrei cambiare tutto della mia vita, mi faccio schifo, non ce la faccio, non ce la farò mai, sarò sempre un fallito e via dicendo. A un certo punto ti trovi qua. Ed è una cosa puramente simbolica, immaginaria, che ti svolta l'atteggiamento che hai nei confronti della quotidianità. Da quel momento, da quando mi sono detto basta remarmi contro, basta il sadomasochismo del continuo martoriarmi per ogni stronzata, basta mettermi ostacoli davanti che solo io voglio mettermi davanti, da quel momento le condizioni esteriori a me, che prima minavano la mia crescita, i miei obiettivi, sono diventate o nulle oppure mutate a mio favore. Posso anche fare degli esempi. Il giudizio degli altri. Da un momento all'altro ho imparato a fottermene di quello che gli altri pensavano di me. E mi sono accorto che fino a quel momento il fatto che io mancassi di autostima, il fatto che non avessi preso quella decisione, era il motivo per cui davo così tanta importanza al fatto che, oh mio Dio, ma io voglio piacere. Io voglio che gli altri mi accettino. Anche dei perfetti sconosciuti devono amarmi. Perché cercavo quel tipo di approvazione? Perché non avevo la mia. E questa roba qua è cambiata da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro ho smesso di dire basta, vaffanculo. Faccio quello che mi sento. E sti cazzi a quello che gli altri pensano. E ho imparato che gli altri erano molto più interessati al me stesso che se ne fotteva del giudizio rispetto a quello che invece seguiva con paura ogni singolo feedback che veniva dato anche dal più perfetto degli sconosciuti. Le difficoltà sul lavoro. Ah, ragazzi, cioè io ho avuto difficoltà di tanti generi sul lavoro, difficoltà nella pianificazione del lavoro, difficoltà nell'accettare un ruolo lavorativo, difficoltà nell'impegnarmi veramente fino in fondo in qualcosa che peraltro non mi piaceva, e difficoltà sul lavoro sono sparite perché a un certo punto appunto mi sono detto basta remare contro me stesso, ho cominciato a fare una cosa che amavo, poi magari non avevo la garanzia che sarebbe avrebbe avuto successo, però cazzo l'ho fatta, era stata una decisione apodittica, senza garanzie. Le relazioni e la comunicazione con gli altri. Io da quando ho preso quella decisione, piano piano ho migliorato drasticamente il modo con cui parlo di me stesso agli altri. Prima avevo un sacco di paura di dire come mi sentivo, cosa pensavo, le mie idee. Aspettavo sempre di vedere come gli altri la pensavano su un certo e poi forse con tutte le cautele del mondo esprimevo la mia idea. Oh mio Dio, che gabbia devastante psicologica. Poi ho preso questa decisione. Ho detto, vabbè, basta, cioè, nel senso, mi prendo la responsabilità di quello che penso, di quello che faccio, comincio ad avere stima di quello che penso, cioè comincio a pensare che forse quello che penso ha una sua dignità. E ho scoperto che gli altri erano interessati, e non parlo di internet, parlo degli altri anche intorno a me, familiari, amici. Ho imparato a dire come stavo, senza paura di spaventare gli altri. Se hai paura di spaventare qualcuno dicendo come stai veramente, è perché ti detesti. E devi decidere di non farlo. Va bene non sentirsi bene, va bene sentirsi angosciati, impauriti, dillo porca puttana, dillo. Gli altri saranno interessati a ciò che hai dentro, se lo dici con onestà e non con secondi fini, non con strategie, non con giochetti psicologici e manipolatori. Le mie insicurezze. Non è che io abbia risolto le mie insicurezze, ne ho un sacco di insicurezze, ma ho imparato a usarle, ci ho fatto pace, ho deciso a un certo punto che non è che fossi solo io lo stronzo insicuro, lo stronzo pieno di incertezze, tutti siamo stronzi insicuri e pieni di incertezze, quindi chi cazzo me lo fa fare di tenermi dentro tutto lì e mostrare soltanto un'immagine? Ed è tutto derivato dal fatto che io ho deciso a un certo punto della mia vita di volermi bene, cioè di mostrarmi, smettere di mostrarmi per quello che non sono. E ho chiesto agli altri e alle condizioni esteriori a me di adattarsi a me, almeno in parte. Io sono questa cosa qua, io sono un pezzo di ambiente e sono fatto così. In parte, tutto quello che sta intorno deve adattarsi a me e devo smettere di adattarmi a qualsiasi cosa, perché io sono condizione di quelle cose. Non solo. Rinnovare la mia autostima corrisponde anche a un radicale cambiamento nei confronti dei cambiamenti. Attenzione, ho detto rinnovare l'autostima, perché l'autostima noi ce l'abbiamo e la perdiamo poi, in una data momento della vita la perdiamo perché gli altri ci convincono che siamo peggio di quello che pensiamo, ok? Quindi rinnovare l'autostima, ritrovare l'autostima, significa cambiare atteggiamento nei confronti dei cambiamenti. Ogni cambiamento prima di quella decisione è un aspetta, meglio nascondersi, è cambiato qualcosa intorno a me, oh cazzo, e adesso sicuramente va tutto nella merda. Adesso, dopo quella decisione, io so, perché ho deciso che è così, so di avere ogni strumento per farcela e se non ce l'ho me lo costruisco. Questa non è arroganza. È il fatto di essersi creato un nucleo interno in cui dico, no, le cose cambiano intorno a me, io so che posso farcela, io parto dal presupposto di farcela. Arriva qualcosa dall'esterno, che è la morte di qualcuno di caro per me, il cambiamento di un lavoro, sono tutti cambiamenti che ci gettano inevitabilmente nella paura. Ma io ho preso una decisione. La decisione è quella di avere stima di me, e se ho stima di me, quando qualcosa cambia, parto dal presupposto che io ce la farò. Ma non ce la farò perché il destino, ce la farò perché ho tutti gli strumenti intellettuali, fisici, per farcela. Questa è la stima di sé. Poi magari non ce la faccio, ma non sarà perché sono partito con il dire no, questo cambiamento sicuramente non riuscirò assolutamente ad affrontarlo. No, certo che lo affronto. Vaffanculo, sono io. Non sono mica uno a caso. Se non ce l'ho fatta è perché ho sbagliato qualcosa, imparerò dagli errori e riproverò. Questo è il presupposto, e ribadisco, è una decisione. Perché avere stima di sé è fare una Scommessa. È una scommessa. Totalmente identica a una scommessa che si fa proprio sul gioco d'azzardo. È letteralmente un cambiamento autoindotto da cui non si deve voler tornare indietro. E a volte capita che, diciamo, oh, io ho deciso di fare, però in realtà c'è una parte della testa che dice però otteniamo il piano B, C, D, E, F, G. E quei piani sono ciò che minano poi quella decisione. Decidere di avere stima di sé è una roba che ti trasporta da una dimensione a un'altra. E basta, e non torni più indietro. Qualunque cosa accadesse, nessuno ti toglierà più quella cosa lì. Se tu invece dici, sì, proviamo a vedere com'è avere stima di sé, però poi se non ce la faccio, insomma, c'ho sempre un piedino di qua. Non funziona così. Non funzionerà mai così. Decido di adottare un nuovo atteggiamento e mi conformo alle conseguenze di quell'atteggiamento. Mi alleno nell'applicarlo in ogni ambito della vita. I life coach lo chiamerebbero il mindset, ok? È un mindset, cioè è un atteggiamento mentale questo qua, a cui ti alleni, a cui ti attieni come a un sistema, a un programma di allenamento. Lo impongo a me stesso come condizione. Ed è difficile all'inizio, ma poi molto più velocemente di quanto si pensi, ti fa scattare qualcosa e ti fa andare avanti verso gli obiettivi che ti dai senza essere spaventato dal fatto che sì, i cambiamenti ci sono sempre e potrebbero devastare tutto da un momento all'altro. La difficoltà sta nel fatto che, come ogni scommessa, niente mai ti potrà dare la garanzia di poter raggiungere i tuoi obiettivi. Non esiste quella garanzia. Nessuno te la darà, né il prete, né il professore, né la mamma, né il papà, né i fratelli, né i colleghi, né il capo, né lo youtuber. Nessuno ti darà la garanzia di potercela fare. Ma l'unico modo per non finire veramente miserabili è farla quella scommessa. Se non fai quella scommessa, fidati, sarai sempre preda delle condizioni esterne, del caos che ci circonda, della fortuna, della sfortuna. E non troverai mai un po' di equilibrio e serenità nella vita. Quali sono le conseguenze? Che almeno sono capitate a me. Le conseguenze di quella scommessa sono molto positive. In primo luogo, smetterai di dipendere dagli altri e diventerai indispensabile per altri. Cioè gli altri riconosceranno in te qualcosa che non trovano in altre parti. Smetterai di dipendere da chi tu trovi indispensabile, che non è un bel vivere. Non è mai un bel vivere. Smetterai di presupporre l'aiuto altrui e sarai di aiuto. Questa cosa qua, ragazzi, per me è stata importantissima. Perché io mi rendo conto che fino a quando non ho preso quella decisione, una delle cose che minavano ogni progetto in cui mi lanciavo era il fatto che avevo in mente l'idea che se non ce l'avessi fatta qualcuno mi avrebbe aiutato. E sapete quella roba lì quanto mi ha fatto tirare indietro? Mi ha fatto non usare i miei talenti, mi ha fatto disimpegnare a ogni sprombattuto, mi disimpegnavo, mi sottraevo, perché alla fine sapevo che qualcuno sarebbe venuto in mio soccorso. Quanto mi fa cagare quella mentalità oggigiorno, quanto vorrei tornare indietro a me stesso di molto più di 7 anni fa, 20 anni fa e dirgli smettila di presupporre che qualcuno arriverà in tuo aiuto, smettila, perché fa cagare. Sii tu d'aiuto, scommetti sul fatto che tu potrai essere di aiuto agli altri e poi qualcuno ti aiuterà se ne avrai bisogno. Non è che allora spariscono tutti, non è che diventi un superuomo e dici adesso basta me stesso, non è quello. Il punto è che tu presupponi con quella scommessa che sarai tu di aiuto agli altri. In ogni modo i tuoi talenti ti permetteranno di essere di aiuto agli altri e poi se avrai bisogno qualcuno ti aiuterà, ma non devi presupporre quello. Perché quello significa volersi male, significa non credere veramente nel fatto di poter fare qualcosa di buono. Relazioni, ricchezze, fortune si aggiungeranno alla tua autostima, ma non ne saranno le condizioni. E anche quando le perderai, in parte o totalmente, ciò non ti sottrarrà il fatto che tu hai la stima di te stesso. Tu sai di poter uscire da un periodo buio, lo sai, perché hai deciso di essere quella cosa lì. Le sfortune, le mancanze, i fallimenti diventeranno regole del gioco, ma non motivo di miseria, non motivo di smottamento dell'autostima. Capita la povertà in ogni senso, capita la mancanza, capita il fallimento, accadono queste cose. Sempre. Ma tu non devi farti trascinare da questi saliscendi, perché altrimenti sarai sempre preda di tutte le cose intorno a te, anche quelle che ti fanno schifo. E quel che farai, qualunque cosa farai, da quella decisione in poi, avrà la tua traccia. E tu sarai presente a te stesso, sarai presente di fronte a quello che fai. Spesso tutto questo ambaradan di autostima, dignità e via dicendo non scatta perché aspettiamo che qualcuno o qualcosa ci dia la garanzia di poter avere stima di noi. Come se qualcuno potesse timbrarci una carta e dirci adesso puoi, adesso che hai, boh, che cazzo ne so, studiato questa cosa, adesso che hai fatto questo lavoro, adesso che hai acquisito un'autocoscienza, adesso puoi avere stima di te. Nessuno ti darà quell'imprimatur, nessuno. Anzi, sono pochissime le persone che hanno bene o male idea di cosa vuol dire avere quella stima. Non puoi aspettarlo dagli altri, ancora peggio, dalle condizioni esterne. Devi deciderlo. Nessuno può autorizzarti alla tua stessa autostima, perché in quel caso lì sei da solo o da sola di fronte a te stesso, te stessa. E non ne esci, non ne esci. È la solitudine che va affrontata. È la decisione presa in solitaria che ti permette di uscire lì fuori e dare qualcosa di tuo, dare il meglio, trarne il meglio. E io so che questo fa paura. E non è che smette di fare paura. Fa sempre una paura fottuta. Io ho paura ogni giorno di svegliarmi e accorgermi di non avere più stima né rispetto di me stesso per qualcosa che ho fatto, detto, perché non sono stato all'altezza, perché ho mentito. La paura c'è. Certo che c'è. È angosciosa. Ma quella paura non è la scusa buona per non decidere mai di volersi bene. Quindi, nel momento in cui decidi, nel momento in cui fai quella scommessa, devi dirtelo, non torno più indietro. Basta. Quando si fa questa cosa qua e ci si attiene a questa cosa qua, scattano degli elementi nella vita, nella testa. Altrimenti non scattano mai. E saremo sempre lì a dire, ma qualcuno verrà in mio soccorso. E poi qualcuno non arriva. E lì la stima di sé diventa una cosa veramente difficile da raggiungere. Ecco, spero di aver fatto un ragionamento utile. Nella monografica su Frankl rimarcheremo ulteriormente questi concetti, cercheremo di esplorarli un po' meglio anche in ambito di psicologia, e spero che sia stato comunque utile a quelli che mi hanno ascoltato, soprattutto alle persone giovani che credo che un discorso sull'autostima difficilmente l'abbiano sentito nella vita. Voi condividete la puntata, abbonatevi qui su YouTube perché ci aspettano le cose molto belle e abbiate stima di questo canale almeno di quanta ne avete di voi stessi. E grazie a tutti, grazie per aver ascoltato, se siete in live non uscite e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.